www.redigio.it e la storia continua. Quando Leonardo era alla corte del Moro. Siamo alla puntata 96. Nel refettorio delle Grazie è un muro grande. Il suono delle trombe si perdeva ancora lontano. Ludovico camminava avanti lungo l'ampio corridoio frescato. A un passo lo seguiva Leonardo. Poco tempo dopo furono sul lato della torre. Ludovico distese la mano aperta sulla città sottostante. Le case si elevavano in distinti quartieri e l'ampia distesa verde della campagna recingeva l'abitato. Due strade bianche partivano dalle porte maggiori e tra il verde dei campi si perdevano lontanissime nella pianura padana. Un leggero sorriso irraggiò il volto di Ludovico. Lungo una di quelle strade, vedete, da lì giungerà la mia promessa sposa. E si interruppe un istante, chiese, senza togliere lo sguardo dell'immensa pianura: «Avete mai sentito parlare di Beatrice?» «Mai», rispose. «Voi la vedrete, ma io voglio che, per merito vostro e con l'ausilio del vostro talento, possano vederli tutti i tempi che verranno. Ma voi mi intendete?» Leonardo abbassò il capo in un silenzioso gesto di ossequio. «Voi solo, io me ne avvidi, potreste rapire il profilo di Beatrice a questa sua vita provvisoria e consegnarlo all'eternità. Conosco ormai a sufficienza la vostra arte, so ciò che essa sia, forse io lo so più di ogni altro». Si interruppe un istante, come pensando a profondi pensieri, distese ancora la mano aperta sulla città severa. «Ecco, la città che, come voi avete detto benissimo, io sognai e sogno di porre la testa di questo nostro tempo nuovo. Conosco i miei disegni e, se la provvidenza mi aiuterà, Milano vincerà su tutto. Sento che la vastità del vostro talento, la libertà del vostro spirito, ma con una grande conoscenza del passato, ma avido del futuro, è moltissimo confacente dei miei disegni. E io vi affido e vi confido quindi tanta parte dell'avvenire, del mio stesso avvenire, di quello di questa città che vorremmo sollevare nei tempi, faro di ogni bellezza, di ogni sapere, di ogni inaugurazione. Voi sarete accanto a me, io vi munirò di ogni potere, di ogni facoltà, di ogni mezzo. Agite, e qualunque cosa facciate sarà degna di voi, del nostro ducato, del nostro tempo. Conoscete l'insegna che mi è più cara? Una piccola scopa. L'ho mossa e la muoverò, simbolicamente e praticamente, per togliere via ogni residuo dannoso dei tempi andati e per fare nostro tutto l'avvenire». E si interruppe un istante. «Ma ditemi, è vero che a Firenze il vostro eccezionale talento non ebbe tutti i consensi?» Un'ombra di tristezza discese sul volto di Leonardo. La legge delle prospettive domina ogni cosa umana. In ciò gli uomini della mia terra sono giustificati. Ma certo, io mi discosto alquanto dal rigido stile dei maestri che laggiù raccolgono ogni lode. La tradizione domina. Il cerchio in cui essi stringe la realtà è di ferro. Ciò che io penso e credo è troppo diverso da codesta fissità, da codesto rigore. Il mio pensiero si innalza, libero da ogni legge prescritta di scienza e di arte. In ciò non pochi mi apprezzarono, ma molti diffidarono di me e dei miei pensieri. Ma che vorreste fare? Leonardo tacque un istante, poi chiese con voce profonda: sapete che sia lo spirito? Entrambi per un istante si guardarono muti negli occhi, ma si compresero. Sì, riprese Leonardo, io questo vorrei fare, altro non può essere il compito dell'arte se non quello di tentare di fermare eternamente il brivido misterioso di tutto ciò che si rivela ed esiste e che il tempo irreparabilmente corrode e muove e rovina. Se la bellezza è soltanto un aspetto, un'apparenza, sarà ancora abbastanza facile a una certa esperta mano di artista soffermarla. Ma se invece essa è ciò che traspare e si rivela in una realtà interiore, se essa è spirito, ma per poterla cogliere eternare, l'arte deve saper creare in modo troppo più alto e diverso da quello che fin qui si è creduto. E questa sarebbe la mia visione del dipingere. Nella pittura lo spirito, nella conoscenza l'amore, perché chi più sa, più ama. Mi pare di comprendere, messer Leonardo, l'altezza delle vostre parole. Ebbene, in Milano voi darete dunque opera a ricreare la realtà dello spirito. Ludovico il Moro ve ne assicura ogni pratica possibilità. E domandò dopo un istante: vi è noto il monastero della Madonna delle Grazie? Ebbene, ascoltatemi. Laggiù, nel refettorio in cui si trattengono i padri, è un muro grande, tutto bianco di calce, che si eleva davanti a quello sul quale del nostro maestro Donato Montorfano dipinse la sua crocifissione. Voi sapete che questo dipinto è egregio e forte, ma anch'esso è, come voi dite, lontano da quello spirito intimo delle cose, delle umane passioni che rappresentano, nella rappresentazione del quale voi fate giustamente consistere l'arrivo maggiore dell'arte. Ebbene, io vorrei che su quella grande parete di fronte voi dipingeste un'opera vostra, e sia essa una grande opera d'umanità in cui trionfi questo vostro desiderio dello spirito che io condivido, e in cui appaia chiaro per oggi e per domani quale sia il carattere dei nostri tempi. La nostra umana vita è brevissima. I nostri fatti durano nel tempo. Dobbiamo affidarci alle opere, non alle parole. I documenti costruiti, anch'essi di parole, sono sovente mendaci. Gli uomini, anche gli uomini dotti, voi ottimamente lo sapete, sovente non sono davvero intelligenti. Se manca alla loro mente appunto questa autentica indipendenza che voi chiamate spirito e con la quale soltanto si possono leggere nei tempi quelle che furono, sono e saranno le loro autentiche verità. Che sarà di me? Proseguì Ludovico, stringendo le labbra in una leggera smorfia di corruccio e malinconia. Che sarà di me e del mio nome e della mia memoria un tempo? Come verrò giudicato? Quali pensieri, progetti e intenzioni mi attribuiranno coloro che leggono, e assai spesso leggono male, nei documenti, nelle pergamene e nei papiri? Ah, io diffido delle parole e credo nelle opere. Perciò, fino a quanto mi rimanga una sola facoltà di agire, agirò e farò tutto quanto sarà in me per sollevare Milano al di sopra di ogni città, per fare del Ducato uno splendido esempio di ardimento, di creazione, specialmente di sapienza umana. Ma forse gli uomini non riconosceranno nulla di tutto quanto io ho già fatto o farò. Chissà che essi non infamino il mio nome sulla testimonianza di qualcuno che io forse, neppur conosco in questo momento. Diffido delle parole. Ma se voi, che per me siete l'arte, seguite i miei disegni e i miei pensieri, e se comprendete l'alta ambizione del mio animo, potrete giovare non soltanto dell'arte vostra e a Ludovico, ma anche e soprattutto alla verità. La vostra opera, che si affida alle forme, sarà tuttavia più duratura di ogni fatto concreto. E se voi fate opera grande, come io ho gran fiducia che possiate fare, forse fra 200-300 anni taluno infamerà la mia memoria, ma tuttavia contemplando le opere delle forme da voi create si farà omaggio al vostro genio, Maestro Leonardo, e può pur darsi che qualcuno almeno soggiunga: questo fu dipinto nella stagione di Ludovico il Moro. E così facendo, pur senza volerlo, accadrà che la storia dica il vero e l'arte l'avrà aiutata nella sua missione di onestà. Leonardo sollevò vivacemente il volto verso Ludovico. Nel suo sguardo riluceva una commozione profonda e vivace, e disse: «Io metto a disposizione del vostro disegno quanta capacità ho nella mente», pensò un istante. «Se la vostra fiducia mi sorregge, io dipingerò sul muro delle grazie la sacra cena. E voglia Dio che essa mi riesca così degna che i futuri possano veramente dire, secondo il vostro voto e secondo il mio, questa fu dipinta nella stagione felice di Ludovico il Moro». Ludovico, abituato allo stanco e mendace omaggio dei maestri di eloquenza dei cortigiani, ascoltò, nel vibrare altro e sicuro di quella voce, l'impeto di una sincerità forte e grave che lo commosse e lo fece più alto nei suoi pensieri. E la storia non è finita, continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.